Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ciao a tutte e tutti e tutti, siamo qui a Transfeminonda, lo spazio ecotransfemminista di radiosonar.net. Oggi sono qui con Stefania Prandi e parleremo del suo ultimo libro che si intitola Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor presidente, por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza.
Stefania Prandi è una giornalista e una fotografa e ha realizzato moltissimi reportage in Italia, in Europa, in Africa e anche in Sud America, che noi in questa trasmissione amiamo chiamare Abya Yala, e si occupa di questioni di genere, di lavoro, di diritti umani, di società, di ambiente. Ha lavorato con Elle, con Azione, con la radio televisione svizzera, con Il País, con Al Jazeera, e ha vinto anche dei premi come di pubblico dominio nel 2019 e il premio Harry Nannen ad Amburgo ed anche l'Otto Brenner Prize nel 2018. Questi premi si riferivano al primo libro pubblicato da Stefania, che è Oro Rosso, un reportage sulle violenze, gli stupri e anche le condizioni di lavoro che vivono le braccianti che arrivano dal Marocco, dalla Romania, dalla Polonia e dalla Bulgaria, che lavorano in Andalusia, ma anche nelle nostre campagne. Questa è la biografia che io racconto di Stefania. Ma chi è Stefania Prandi?
Stefania sono una persona che è interessata a raccontare quello che mi accade attorno e che non è visibile agli occhi di tutti. Credo che questo intento di documentare e raccontare attraverso la scrittura e la fotografia è iniziato prima di tutto con la scrittura e poi è iniziato, diciamo, si è dirottato verso le questioni di genere nell'ultima decina di anni per una presa di coscienza che ho avuto rispetto a fatti che mi circondano e che sono accaduti anche a me. Quindi io non racconto di fatti personali, ma sicuramente la spinta e la motivazione di quello che indago e che cerco di trasmettere è fortemente legata alla necessità. In questo senso, ogni volta che inizio un lavoro a lungo termine, ma anche quando faccio lavori più brevi, mi chiedo sempre perché lo sto facendo, perché voglio incontrare queste persone, perché voglio scomodarle, perché è necessario parlare di certe cose in un certo modo.
Il primo libro, Oro Rosso, ti ha coinvolto per un lavoro di circa 3 anni. Questo libro, 2 anni. Quindi un lavoro di ricerca, un lavoro di incontro, un lavoro di relazione. Perché questo lavoro sui femminicidi e perché questo sguardo?
In realtà anche questo progetto è iniziato nel 2016, quando è iniziato Oro Rosso, però siccome li ho portati avanti insieme, poi chiaramente facendo anche tantissimi altri lavori, diciamo, questo lavoro nello specifico, le conseguenze, ha avuto interruzioni e riprese dovute anche alla difficoltà di trovare un interesse mediatico e poi dopo infatti è diventato un lungo articolo per gli Stati Generali grazie al premio di pubblico dominio e poi un libro grazie all'idea anche della casa editrice 7-9. Diciamo, sono entrambi dei lavori a lungo termine che ho messo insieme nello stesso periodo e quindi nel 2016 volevo iniziare a indagare queste due grosse tematiche. Una era quella della violenza sul lavoro, che era un tema del quale in realtà mi occupavo da un po' di anni, anche diciamo per un corso di master che avevo iniziato in Svezia anni fa e che mi aveva un po' aperto la prospettiva rispetto alle diverse forme di violenza di genere, anche meno conosciute diciamo dal grande pubblico, perché stiamo parlando chiaramente di studi che durano almeno da 40 anni negli Stati Uniti ad esempio e comunque in generale nei paesi anglosassoni nel nord Europa, quindi di certo non è che io stessi scoprendo qualcosa. E però l'intento era quello di trasmetterlo a un pubblico più vasto e sicuramente italiano, anche se poi in realtà il lavoro è stato molto recepito soprattutto in Germania. E per quanto riguarda il femminicidio, volevo occuparmi invece di un tema internazionale, ma basandolo sulla situazione italiana. E volevo occuparmi, mi è venuto in mente appunto con l'idea dell'esperienza del dolore, cioè chi esperisce il dolore e comunque subisce le conseguenze della violenza di genere. Questo in realtà è un qualcosa che è una domanda che io mi faccio in genere rispetto anche ad altri tipi di violenze, ma sul femminicidio mi sembrava che fosse un qualcosa che venisse tralasciato dalla cronaca mainstream. Quello che intendo è che mi chiedevo anche quando leggevo i fatti di cronaca quale fosse l'ampiezza di raggio di quella che una delle madri che ho intervistato chiama la bomba atomica del femminicidio. Quando noi invece lo leggiamo, soprattutto diciamo nelle notizie di cronaca più immediate, sembra che è morta la donna che è stata uccisa dal marito, dal compagno, dall'ex compagno partner, diciamo la situazione si risolva, nel senso che questo forse va in carcere in genere oppure si suicida e poi la cosa finisce lì. Chiaramente non è così, nel senso che ci sono delle conseguenze pesanti per i figli, per i genitori e anche per gli altri membri della famiglia, perché si tratta di fatti gravissimi che hanno appunto un raggio di propagazione di conseguenze tremendo. Mi interessava anche capire come mai ci fosse così poca attenzione da parte del giornalismo sulla famiglia, che è la prima cellula della società, e la famiglia che comunque in altri ambiti di discorso invece viene sempre incensata come luogo, la famiglia, e parlo della famiglia chiaramente eterosessuale, che sottostà a delle norme, a un'eteronormatività. Ecco, come questa famiglia venga in qualche modo celebrata a livello di cultura generale, di società, come l'unica possibilità di stare insieme e di riconoscimento anche per le persone che si vogliono bene, e come però quando avvengono dei fatti che sono anche causati proprio dalle dinamiche che avvengono all'interno di questa stessa famiglia, violente, e che sappiamo che non riguardano soltanto il femminicidio, ma riguardano anche la violenza contro i minori. Ad esempio nel testo lo scrivo, quando parlo degli orfani di femminicidio, si stima che in 5 anni in Italia, e sono dati del 2018, quasi 430.000 bambini abbiano assistito, o siano stati testimoni, o abbiano subito direttamente o indirettamente violenze familiari dovute a violenza domestica, quindi una violenza agita dal padre, che era anche marito o partner della madre.
E questa retorica della famiglia, per esempio, l'abbiamo vista in azione, no? nel periodo del lockdown, quando si continuava a dire appunto restiamo in casa, la casa come luogo sicuro, no? E quando invece abbiamo potuto poi vedere i dati, no? Proprio dei femminicidi durante il lockdown, abbiamo visto che la percentuale dei femminicidi è aumentata del 5% e a fronte di una diminuzione degli omicidi dovuta anche al lockdown, invece la percentuale dei femminicidi è salita, no? Quindi c'è questa volontà di continuare a non voler leggere il fatto che comunque sono sempre, cioè la violenza domestica la violenza più agita, no? Sono proprio le persone di prossimità quelle che impongono determinati comportamenti, determinati orientamenti e un certo tipo di agire, no?
E poi l'altra questione, diciamo, le altre due questioni erano che mi hanno spinto a pensare di usare questa chiave per raccontare, per parlare di femminicidi, erano chiaramente l'atteggiamento del sistema mediatico, che ha questo atteggiamento di pornografia del dolore. È chiaro che quando parlo di sistema mediatico non intendo tutti i giornalisti o tutti i giornali o tutti gli articoli, di una tendenza, di un'attitudine che è sotto gli occhi di tutti, insomma, che vediamo, non dico quotidianamente, ma quasi. E quindi in questa pornografia del dolore poi c'è anche un victim blaming, una continua rivittimizzazione delle donne uccise, quindi vengono messe in primo piano le ragioni dell'assassino, la sua gelosia, si insiste sul tentare di trovare delle ragioni, no? Come se trovare delle ragioni fosse comunque qualcosa di sufficiente per giustificare l'uccisione di una donna. E quando parliamo di uccisione di donne, di femminicidio, è chiaro che il focus va dato sul genere di appartenenza, perché chiaramente è grave l'uccisione di qualsiasi essere umano, è gravissima, ma l'uccisione delle donne ha delle sue particolarità che vanno comprese, le ragioni che vanno comprese, e non ragioni dell'assassino, ma diciamo ragioni culturali e sociali che spingono, che hanno spinto un uomo a pensare di risolvere ad esempio dei sentimenti di gelosia con un assassino, oppure dei sentimenti di possesso uccidendo la donna e magari anche, oppure uccidendole i figli, oppure uccidendola e poi suicidandosi. E diciamo, poi ho capito che potevo continuare, che questa chiave poteva essere interessante dopo aver incontrato le prime persone, i primi familiari, dopo che ho incontrato Giovanna Ferrari, che è la madre di Giulia Galliotto, che è stata uccisa dal marito, che tra l'altro ha simulato all'inizio un suicidio cercando di depistare come si dice, le indagini, che per fortuna però non sono state depistate. Quando ho conosciuto Giovanna Ferrari, che ha scritto un libro per raccontare le difficoltà che ha avuto nel corso del processo per riuscire ad avere giustizia, perché nel corso di questo processo è stata messa sotto, lei dice, sotto indagine la figlia, si è scavato nella vita della figlia per vedere se appunto ci fosse qualche motivazione che avesse spinto l'assassino ad ucciderla, come se questo potesse essere, come dire, un giusto modo di procedere anche a livello di giustizia. Giovanna Ferrari ha scritto questo libro dal titolo emblematico "Per non dargliela vinta". Parlando con lei, poi le ho detto del mio progetto, lei mi ha accolto a casa sua con il marito Giuliano Galliotto e da lì mi ha raccontato anche di altri parenti, di altre madri che conosceva, che a loro volta facevano delle azioni, nel senso c'è chi andava o va nelle scuole a parlare ai ragazzi e alle ragazze, c'è chi agli studenti, c'è chi ha scritto degli altri libri, chi si impegna per fare dei premi, nel senso di raccoglie fondi e li destina poi a, non so, delle borse di studio per delle ragazze, chi organizza partite di calcetto a nome della figlia. E mi sono resa conto che quindi esiste un movimento di parenti di vittime di femminicidio che fanno diventare il loro dolore privato, politico, per ricordare la figlia, la loro amata, la parente uccisa, ma soprattutto, questo è quello che dicono loro, che ripetono sempre, per fare in modo che altre donne non vengano uccise. Quindi per fare diventare il loro dolore, che resta dolore, che non si trasforma, perché questo è un altro stereotipo che spesso si sente quando si parla di come dire, un attivismo che non è, diciamo, loro non vogliono neanche usare proprio il termine attivismo, però potremmo definirlo quasi un attivismo di necessità. È un qualcosa che non elimina il dolore, però come dire, aiuta a metterlo sotto un'altra luce e a fare in modo che quello che si è passato possa non essere completamente inutile, ma possa diventare utile per qualcun altro.
È un dolore quindi che diventa un dare un senso a quello che succede, a quello che si fa dopo, no? E il discorso che mai più si ripeta, no? Di poter partecipare a questo mai più si ripeta. E stavo così riflettendo su una cosa, credo che sia stato anche difficile il percorso di avvicinamento e di costruzione di una relazione di fiducia con le persone che ha intervistato, proprio dovuta a questa narrazione, no? che conosciamo, cioè io ho sentito molto spesso persone dire me l'hanno uccisa un'altra volta, no? E magari anche una terza volta, poi magari parleremo anche dei tribunali, appunto di quello che succede e della violenza istituzionale. Ecco, come sei riuscita a costruire questa relazione di fiducia, questa relazione che ti ha portato alla possibilità appunto di intervistare queste persone?
Ci sono dei vademecum, ad esempio, istituzionali su come trattare la violenza di genere nei giornali, e non so se c'è stata questa polemica che a me fa sorridere, ma chiaramente è un riso insomma un po' grottesco, dei giornalisti di Repubblica che si sono quasi offesi quando gli è stato detto di seguire il vademecum, perché dicevano che loro sono dei professionisti, non hanno bisogno di una lista di 10 punti per sapere come fare il mestiere. Chiaro che non si tratta di una lista di 10 punti, quello che è fondamentale è la trasparenza del lavoro che si vuol fare, la trasparenza nella costruzione del lavoro, quindi assicurare alle persone che si intervistano e che hanno voglia, hanno deciso di incontrare, il fatto che non si sta cercando di rubare qualcosa, la trasparenza anche rispetto alla fattualità delle cose. In quest'epoca in cui siamo subissati dalle opinioni, soprattutto quando ci si avvicina, secondo me, a tematiche così delicate e così fondamentali, è necessario prendere le opinioni, metterle da parte e basarsi su documenti, fatti, eccetera. Quindi ho sempre assicurato anche che oltre alle interviste che avrei fatto a loro, avrei studiato le carte dei processi e che comunque mi sarei impegnata a documentarmi anche con altri testi già presenti, che ce ne sono tantissimi sul femminicidio, sia in italiano sia in altre lingue. E l'intento anche di, come dire, di documentare la loro azione. Quindi questo è stato qualcosa che probabilmente è servito in molti casi. L'idea di dire che io non mi avvicinavo a loro con un senso di pena o di pietà, ma la relazione era tra due persone, appunto una giornalista che stava e fotografa che stava cercando di fare un'indagine, e loro che erano delle soggettività che avevano un'esperienza, chiedendo se volevano condividerla e trasmetterla, e anche l'intento dell'impatto del lavoro che stavo facendo. Quindi l'idea che non fosse semplicemente una denuncia a vuoto, perché questo è un altro tema. Ormai siamo così tutti quanti un po' assuefatti e stanchi da questo sensazionalismo mediatico, che tocca tutto, tocca qualsiasi notizia, dalla più leggera alla più pesante, che molte persone non hanno neanche più voglia e tempo quasi di parlare con i giornalisti di certe tematiche, perché dicono: tanto poi cosa cambia? Tu saresti l'ennesima persona, l'ennesima giornalista che mi chiede di parlare, di raccontare nuovamente la mia storia, chiaramente con la consapevolezza anche di questi familiari che ogni volta che si ripete la dinamica del femminicidio, che si ripetono le dinamiche accadute nei tribunali, c'è un rivivere un dolore. E quindi non è stato semplice, nel senso che io ho provato in vari modi, ho provato per passaparola, ho provato chiamando proprio le persone al telefono, magari non da numeri che avevo ricevuto, ma da nomi che avevo ricevuto. Alcune persone le ho incontrate anche, poi hanno deciso, come dire, mi hanno fatto capire che non volevano fare parte del progetto, nel senso che si sono lasciate intervistare ma non volevano che io andassi più a fondo. E con andare più a fondo non intendo dare dettagli macabri o avere un atteggiamento voyeuristico, ma semplicemente che è chiaro che per scrivere un libro, fare un lavoro più approfondito, avevo bisogno anche dei documenti. Era importante comunque che ci fosse sempre un rapporto di fiducia con queste persone, che loro si sentissero a loro agio con me. Questa è stata, come dire, la premessa del lavoro, perché appunto per quanto riguarda l'impatto, siccome il lavoro è stato fatto attraverso dei grant esteri, nei grant chiedono quale sarà l'impatto, e l'impatto del lavoro, del mio lavoro, doveva essere qualcosa che potesse essere utile alla società ma anche agli intervistati. Quindi il libro è uno strumento che loro possono usare sia per, come dire, ribadire la loro funzione a se stessi e alle persone che conoscono, perché questo nel mio percorso da come si dice, da giornalista, ma anche individuale, da femminista, mi rendo conto che è fondamentale. Spesso abbiamo bisogno di sapere che ci sono delle persone che hanno percorsi simili ai nostri e che attestino l'importanza delle nostre azioni, perché ci sono dei periodi in cui ci si sente profondamente soli, no? nelle proprie battaglie, e che potessero anche riconoscersi tra parenti e farsi riconoscere dalle istituzioni e dai giornali, dai media, anche dalle televisioni, come movimento. Non è un movimento strutturato questo, come mi ha chiesto una giornalista, non è un movimento come le Madri di Plaza de Mayo, per una serie di ragioni, perché comunque ci sono ragioni culturali e storiche diverse, però sicuramente è qualcosa che può diventare un movimento costituito.
per quello che vediamo continuamente e leggiamo continuamente ogni volta che succedono fatti di questo tipo, questa elaborazione che c'è stata non corrisponde assolutamente alle modalità in cui si tratta nei media la violenza di genere, no? E faccio riferimento ai soliti titoli che leggiamo, no? Il raptus, l'amore malato, questa concentrazione dell'attenzione sulla donna piuttosto che su chi invece ha agito la violenza, il fatto di rimandare per esempio con un discorso anche razzista, no? A comportamenti selvaggi, quindi comportamenti che fanno parte di popoli originari che non sono invece la normalità che ci riguarda, no? Oppure utilizzare un linguaggio che descrive la persona come una persona malata, folle, quindi un discorso anche di abilismo, o un discorso che riporta per esempio all'animalità, no? Allo specismo, quando invece il problema e il tema fondante di questa cosa, la motivazione di questo, è proprio, come ricordavi tu prima, nel sistema, no? In questo sistema patriarcale che sostanzialmente non fa altro che riaffermare delle gerarchie di potere. Che cos'è questa? Che cos'è il femminicidio se non l'esecuzione di questa della imposizione di questa gerarchia di potere?
Sì, il femminicidio è come quello che viene detto la punta dell'iceberg della violenza di genere, nel senso che è ai nostri occhi, chiaramente agli occhi di chi osserva da fuori, l'apice della brutalità della violenza di genere. Ed è per questo che è importante occuparsene, anche se è un tema molto scomodo, anche se sembra in qualche modo un tema estremo, perché ci sono anche tutta un'altra serie di questioni che precedono il femminicidio, che riguardano ad esempio quella che viene chiamata la violenza domestica, quella che viene chiamata la violenza psicologica, che vengono affrontati magari anche a livello più diffuso, ma che poi quando culminano nel femminicidio è come se ci fosse una presa di coscienza generale, ma poi anche un tentativo di dimenticarsene subito dopo, o di lasciare quasi perdere, perché ormai non c'è quasi più niente da fare, nel senso che la donna è stata uccisa. Ed è chiaro che tutto questo rientra in una dinamica di potere, in una dinamica di subordinazione delle donne, o comunque dei soggetti che non rientrano nella parte dominante della società. Chiaro che sono quasi più, molto più della metà in realtà a livello numerico, ma purtroppo nelle società in cui viviamo, e non soltanto non occidentali, perché questo lo vediamo anche in Occidente, il potere, e intendo con potere la capacità di avere risorse economiche sufficienti, di poter gestire, autodeterminarsi, di poter gestire le proprie vite, di poter decidere che cosa fare, come realizzarsi o come non realizzarsi, è comunque ancora una prerogativa prettamente maschile, il che non significa chiaramente che tutti gli uomini siano così, e non significa nemmeno che tutti gli uomini, per tutti gli uomini sia semplice, ma significa comunque che c'è un maschile dominante che è quello in cui gli uomini tendono a identificarsi e tendono a replicare. È un qualcosa che si impara da piccolissimi, che si impara in famiglia, che si impara all'asilo, che poi si continua a imparare mentre si è a scuola, che viene rafforzato da tutto il sistema mediatico, pubblicitario, anche cinematografico. E quindi è chiaro che è un sistema di potere nel quale le donne sono di fondo subordinate, nonostante magari abbiano coscienza e nonostante magari cerchino di ribellarsi, perché questo è l'altro grosso tema. Nel libro quasi tutte le donne di cui mi sono occupata avevano cercato di andarsene dalla situazione di difficoltà in cui si trovavano, di difficoltà intendo di difficoltà relazionale, nel senso di difficoltà nella dinamica della violenza. Avevano cercato alcune di denunciare, avevano denunciato, se ne erano andate di casa. E quindi anche questo, ad esempio, è un grosso stereotipo, come dire, la dimostrazione del fatto che anche rispetto alla debolezza delle donne ci sia un grandissimo stereotipo. Quello che appare è come se il fatto di essere in una posizione di subordinazione rendesse le donne deboli tout court. In realtà il dominio e l'oppressione chiaramente sono un rapporto di forza e debolezza, ma non significa che una sia in tutte le sfere della sua personalità o della sua vita completamente debole o sempre debole. Significa però che quando si alza la testa e quando si acquisisce forza si viene rimessa al proprio posto. E questo è di fatto il femminicidio, come dire, da quello che ho capito nel corso di questo lavoro. Un tentare di rimettere le donne al loro posto, esattamente come lo è la violenza sul lavoro, esattamente come lo sono altre forme di violenza.
Direi nel posto in cui la società e il patriarcato vuole che siano, più che il loro posto, se mi permetti.
Il loro posto nel senso dove appunto la società ritiene che sia loro, quello che è chiaro che è provocatoria come immagine, il loro posto nel senso che rificcarle nel posto in cui la società crede che loro debbano stare, quindi il focolare domestico, quindi una dimensione che non sia troppo scomoda, che non sia invadente, una dimensione che porti necessariamente al prendersi cura degli altri, delle altre, all'essere mansuete, all'essere obbedienti, a comunque non fare le scarpe agli altri, a non desiderare troppo. Questo è il posto chiaramente che intendo.
Mi sembra molto importante quello che tu hai detto proprio rispetto alla forza e alla debolezza, no? Si arriva al femminicidio proprio nel momento in cui le donne affermano esattamente i loro desideri e quello che vogliono fare, no? Che vogliono uscire dalla relazione, perché vogliono uscire dalla relazione, hanno deciso di uscire con forza dalla relazione in cui sono, oppure perché hanno comportamenti ritenuti non adeguati appunto al loro posto, e quindi rispetto a questo, no, questo immaginario, no, che ci rimandano i media, ma anche le immagini, no? Le immagini anche, persino anche quelle delle campagne, come dire, a sostegno, per esempio, no, dei centri antiviolenza, molto spesso queste campagne ci mostrano appunto queste donne con i lividi, queste donne sottomesse, deboli, schiacciate, usano questo linguaggio per cui devi uscire dal silenzio e il tuo silenzio complice di quello che sta succedendo. Cioè c'è una ulteriore vittimizzazione delle donne, come se fosse, cioè, loro il problema, la colpa loro del silenzio, del non aver denunciato, del non essere fatto, e non la persona che ha agito la violenza, la violenza che è stata agita.
Sì, questo è il, come dire, la dinamica del dovere provare di non essere, rientra sempre nella dinamica che poi diventa una dinamica anche giudiziaria, del dovere provare di non essere state noi a provocare o colpevoli di non aver fatto abbastanza. Ed è molto, come dire, il discorso è molto banale in realtà. Ad esempio penso a una vicenda che c'è nel libro, di questa donna che in realtà non aveva subito violenza fisica, probabilmente era psicologica, ma era probabilmente neanche così chiara, ma che semplicemente voleva restare nella sua casa con lo stesso uomo, che invece non la voleva più, ma non aveva il coraggio di separarsi. perché voleva perseguire il suo progetto di vita. Il suo progetto di vita era quello di aver avuto una casa che aveva comprato, e comunque voglio dire, comprarsi una casa significa, se può essere una cosa banale, ma non lo è, soprattutto se pensiamo alla difficoltà di reddito che abbiamo in quanto donne. Voglio dire, vuol dire magari farsi un mutuo, vuol dire farsi un mutuo di un certo tipo, vuol dire aver ottenuto un buon lavoro che permette di avere un mutuo, e avere il progetto di vita che per lei era ad esempio avere un figlio. E era arrivata a un'età, nella sua dal suo punto di vista, che era un po' al limite. Lei alla fine lo voleva con questo uomo, il figlio. Quindi, come dire, in questo senso, ad esempio, che da fuori chiaramente non si può giudicare perché ognuno ha i propri desideri e i propri valori, la sua era un'affermazione di se stessa, perché lei non voleva perdere terreno. Ed era l'altra persona, cioè l'uomo, che avrebbe dovuto invece andarsene o essere molto più chiaro e non fare finta di niente. Questo, come dire, può sembrare banale, sarebbe banale se in realtà non fosse sfociato in un femminicidio. E da una situazione così, diciamo, più quasi consueta, non del femminicidio, ma ad esempio del rapporto, no, che si può instaurare tra due persone, tra un uomo e una donna in una coppia eterosessuale, si arriva poi ad altre situazioni. Dove, non so, c'è la donna che magari ha dei figli e che non vuole lasciare la casa per andare in una casa famiglia, perché comunque che sistema è? Un sistema che prevede l'allontanamento di chi subisce la violenza e non di chi è violento. Che sistema è? Un sistema che costringe una donna che ha fatto fatica, perché lo sappiamo che per le donne è più faticoso trovare un lavoro, mantenerlo e avere, gestire la famosa conciliazione, che è sempre declinata al femminile a livello pubblico, quando invece i figli sono di tutte e due in certi momenti, ma quando fa comodo in altri no. Che sistema è? Un sistema che costringe una donna a dover far perdere le sue tracce, a lasciare all'improvviso tutto, il lavoro, e rifarsi una vita. Anche questa espressione, no, che è ritornata un po' nelle interviste, che era rifarsi una vita. Non è rifarsi una vita essere costretti a abbandonare tutto, è avere subito una violenza, essere in un sistema di disparità di potere e avere una società che non permette di avere gli strumenti proprio materiali per uscire. Quando si parla di femminicidio, ma quando si parla di violenza in generale, non viene tenuto in considerazione a sufficienza. Così come non viene tenuto in considerazione a sufficienza il fatto che bisogna sempre provare la violenza. Perché fino a prova contraria, chi ha commesso la violenza è innocente. È chiaro che qua non si tratta di fare, come si dice, la caccia alle streghe, come una tipica espressione cara ai media, soprattutto italiani, che è stata enfatizzata anche durante il processo Weinstein, il Me Too, che non è avvenuto di fatto in Italia, non ha preso piede come in altri paesi. Non si tratta di fare una caccia alle streghe, ma si tratta di avere un sistema che culturalmente sia maturo per rendersi conto che non si può sottoporre una donna che denuncia uno stupro o una violenza sul lavoro, o dei parenti che sono in tribunale di vittima di femminicidio e che vogliono semplicemente avere giustizia, sottoporli a degli interrogatori o a un'umiliazione tale nella quale alla fine la vittima diventa quella che ha provocato e si va a scandagliare nella vita della vittima. Con l'idea poi, e questi sono i valori patriarcali, che ad esempio se la donna che è stata uccisa avesse avuto una relazione extraconiugale, oppure avesse avuto, non lo so, un qualsiasi tipo di attitudine, diciamo, affettiva, tutto questo la rende una bagascia, una che si merita quello che gli è accaduto. Perché poi ritorniamo all'idea del delitto d'onore.
Ecco, rispetto a questo, anche a livello di tribunali, non di meno appunto ha denunciato e continua a denunciare, no, la violenza istituzionale. Credi che sia cambiato veramente qualcosa dal famoso film Processo per stupro degli anni 70?
Credo che la grossa pecca della giustizia, ma così che in realtà è una pecca che riguarda anche altri ambiti, sia che il sistema culturale di riferimento è ancora un sistema fortemente patriarcale, sessista e misogino. E quindi, se capiti bene, cioè con la persona che è diversa, con la giudice o il giudice, perché si tratta anche di giudici donne purtroppo, che esercitano la giustizia in maniere bizzarre, per così dire, se si capita bene, nel senso con qualcuno che abbia una mentalità diversa, più aperta, e anche semplicemente con un buon senso maggiore, allora la situazione, diciamo, si ridimensiona. Ma se si capita invece con qualcuno che è pedissequamente aderente al modello dominante, diventa un inferno, e le famiglie sono costrette a cercare a pagare di loro tasca delle perizie, che facciano da controperizia alle perizie dell'offesa, e a volte anche le perizie istituzionali, le persone che vengono chiamate dalle istituzioni stesse, sono persone di dubbio valore, sono persone che ricalcano veramente ancora dei ruoli, una visione stereotipata delle dinamiche relazionali e in genere di vita. È da condannare un sistema che ancora è basato sulla fortuna. Credo che il fatto di parlarne, il fatto che comunque i centri antiviolenza abbiano fatto un grosso lavoro di sensibilizzazione nel corso degli anni, il fatto che ci siano delle formazioni anche alle forze dell'ordine, credo che come dire, chi ha una buona volontà di base possa essere stato aiutato avere una visione diversa, però chiaramente non basta, e il fatto che non basti non è un giudizio individuale, ma è purtroppo un giudizio che è dato dai dati.
E nel tuo libro sono presenti anche gli orfani speciali. Ecco, parliamo un po' di questa della situazione, appunto, dei bambini, delle bambine, del bambino che si ritrovano a non avere più la loro madre.
Sì, nel libro c'è la testimonianza di un figlio di una donna uccisa, e anche dei due nonni, una nonna e un nonno, e sono stati tutti, per loro sono stati dati degli pseudonimi, perché in alcuni casi si trattava di minori, che quindi per i quali secondo me era necessario in questo caso lo pseudonimo, perché ci sono i nonni che parlano per loro e loro non hanno scelto quindi di comparire nel libro, e invece nell'altro caso di questa persona che non, orfano, che non è più un minore, ma che, come dice lui, bisogna stare attenti quando si fanno certe cose a non svegliare il can che dorme. Si chiamano orfani speciali, secondo la definizione di Anna Costanza Bobaldri, che è una criminologa, una docente di psicologia sociale e giuridica dell'Università Vanvitelli di Napoli, che è mancata purtroppo poco tempo fa, ma che è stata lei a coniare questo termine, che è molto importante perché ci rende l'idea del fatto che sono figli che hanno perso una madre ma anche un padre, quindi hanno perso entrambi i genitori, perché quando tuo padre uccide tua madre tu l'hai perso per sempre, non esiste l'idea del perdono di qualcosa del genere, nel senso che soprattutto se sei un bambino a volte puoi anche aver assistito al femminicidio o l'hai sentito perché nell'altra stanza, o hai assistito all'occultamento del cadavere, o hai visto le violenze pregresse. Questi orfani, quindi, oltre all'impatto devastante del crimine che si trovano a subire, vengono considerate vittime secondarie, ma in realtà sono vittime a tutti gli effetti, vittime che poi diventano dei sopravvissuti, ma che hanno bisogno nel percorso di assistenza psicologica, hanno bisogno di un'attenzione particolare anche nel percorso scolastico, hanno bisogno di tutta una serie di attenzioni da persone a cui vogliono bene. In genere vengono affidati ai nonni oppure agli zii, ma ci sono anche degli orfani che non hanno una famiglia che si possa prendere cura di loro, e che quindi finiscono nelle maglie delle istituzioni, e quindi senza nemmeno tutta quell'importante sostegno affettivo che spesso è dato proprio dall'aver amato la stessa persona con la stessa intensità, perché quello che lega un orfano speciale a un nonno o una nonna è che entrambi sono legati alla madre che è mancata e alla figlia con un amore che comunque è intenso allo stesso modo.
E poi c'è anche un problema economico, no? Cioè, che tipo di aiuto viene dato alla famiglia parentale che accoglie?
Fino a poco tempo fa queste famiglie erano abbandonate a se stesse. Ora, formalmente non sono abbandonate a se stesse perché c'è una legge del 2018, che è la legge per gli orfani speciali, che è una legge sulla carta molto molto importante, perché è anche una delle poche presenti in Europa e nel mondo che si occupa di orfani speciali e istituzionalizza quasi questa figura, quindi è importante anche da un punto di vista proprio culturale. Però nella pratica a loro sarebbero destinati dei fondi, molti soldi in realtà, perché la legge ad esempio prevede per il 2020 14 milioni e mezzo e 12 milioni all'anno dal 2021 al 2024. Di queste cifre il 70% dovrebbe essere dato ai minori e agli maggiorenni non autosufficienti, e a ognuno di loro dovrebbe essere dato €300 al mese per ogni minore in affidamento, cioè quindi alla famiglia che ha preso il minore in affidamento. In realtà c'è un decreto attuativo che è stato approvato quest'estate, ma che ancora è ostacolato da una serie di altri cavilli, diciamo, procedurali, e che quindi di fatto le famiglie, diciamo, gli ultimi aggiornamenti che ci sono che le associazioni che si occupano di queste famiglie, in collaborazione con le famiglie, hanno detto a fine di settembre che ancora di questi soldi non se ne vede l'ombra. E l'altra questione è che in realtà, anche se questi soldi venissero sbloccati, e penso ad esempio ai €300 al mese, sono comunque insufficienti per coprire le spese, perché uno dei nonni intervistati nel libro dice che per i due minori a carico, un fratellino e una sorellina, lui deve usare ogni mese €3.600 per spese mediche, di psicologo e anche per tutta una serie di attività, ipoterapia e altre attività che chiaramente servono per aiutare questi bambini, perché sono bambini che hanno incubi durante la notte, continui, hanno paura degli estranei. C'era il bambino, questo nipotino, che per anni ha avuto paura quando arrivava qualche estraneo dalla porta, ma anche che conoscevano, nel senso qualcuno che però non apparteneva al piccolo nucleo familiare, si nascondeva sotto il divano, correva dietro alle porte, aveva il terrore che il padre uscisse dal carcere perché era convinto che il carcere fosse un albergo.
Dicevamo prima che questo libro non viaggia da solo, no? Ma viaggia con una mostra. E, tra l'altro, una mostra che c'è già stata proprio un anno fa, no? A Bologna. Volevo sapere come la mostra si intreccia con il libro con la mostra, e soprattutto come fotografa, che tipo di sguardo hai utilizzato per le fotografie che fanno parte di questa mostra.
La mostra è stata realizzata sì lo scorso anno a Bologna con l'associazione Dry Art, poi un mese fa con l'associazione Daphne in provincia di Brescia, Lograto e Orzi Nuovi. E l'idea della mostra infatti è proprio questa, quella di esporre il problema del femminicidio a persone che magari non, nel senso, ne sono coscienti, ma che in genere non riflettono sulla questione. Quindi vedere la trentina di foto con i pannelli descrittivi, con le didascalie e con le quattro lettere delle quattro madri che hanno scritto alle loro figlie. La mostra sarà anche a Pesaro dal 6 al 25 novembre all'interno del Festival Percorsi con l'associazione Percorso Donna. L'idea della mostra è stata quella di fare delle fotografie che si distogliessero dall'immaginario, diciamo, dominante maschile. E il mio immaginario di riferimento, dal quale volevo distaccarmi, era quello che vince in genere i premi, anche penso al World Press Photo, o anche che viene pubblicato sui giornali, dove comunque ci sono questi fotografi, anche molto bravi sicuramente da un punto di vista tecnico, ma che ripropongono sempre l'immagine di donne nell'angolo, con l'occhio nero, col viso, col corpo rovinato, con le spalle curve, che piangono. E sono delle immagini che da un punto di vista di sistema dominante sono considerati forti ed efficaci. Ma dal mio punto di vista, chiaramente non soltanto mio, perché attingo comunque a un altro, a altri immaginari, in realtà sono qualcosa di disturbante, di totalmente anche non dignitoso, ecco, credo che sia necessario usare questa parola. E quindi ho pensato di fare un lavoro che fosse, come dire, meno, probabilmente meno potente da un punto di vista di reazione immediata, ma più in linea anche con il testo che poi stavo costruendo per quanto riguarda il libro. Quindi con delle immagini che sono dei ritratti ai familiari delle vittime di femminicidio, alle foto di queste donne. In queste foto le donne sono belle, sono le foto, è la bellezza, chiaramente non parlo di canoni estetici, ma parlo della bellezza che è presente nei ricordi delle loro madri, dei padri, delle sorelle, dei fratelli, e poi di oggetti che ancora i parenti, magari le madri conservano. Quindi nella mostra fotografica le protagoniste sono le madri di vittime di femminicidio che hanno deciso di aprirmi le porte delle loro case e di farsi fotografare, di mettermi a disposizione anche di farmi vedere gli oggetti, di farmi vedere le foto delle loro figlie. E poi ci sono queste lettere, e questo qui era un'idea che avevo avuto per continuare a dare, come dire, a mettere in primo piano il senso di protagonismo delle persone con le quali ho costruito il lavoro, perché comunque questo è un lavoro nel quale c'è la mia firma, ma che è un lavoro corale, che non sarebbe stato assolutamente possibile senza le persone che hanno partecipato, che sono, ci tengo a dirlo, dei partecipanti, delle partecipanti, e non sono come si dice, qualcosa che viene indagato dall'alto verso il basso, o comunque da una prospettiva che deve essere completamente diversa dalla loro. E ci sono anche queste quattro lettere, che sono le lettere che ho chiesto alle madri di scrivere alle loro figlie, e lì c'è tutta la voce delle madri che si sono prese il loro spazio e che hanno fatto, come dire, mi hanno regalato, cioè hanno regalato a chi vede la mostra qualcosa di veramente molto molto forte e prezioso, perché sono le loro parole non filtrate e inserite all'interno appunto di un contesto più collettivo.
Speriamo di poter avere questa mostra anche qui a Roma. È stato veramente molto, molto bello incontrarti, e queste riflessioni speriamo siano un grande stimolo anche di ulteriori elaborazioni per chi ci ascolta. Grazie Stefania, e troverete poi nel podcast tutti i link per poter acquistare il libro, per avere anche i contatti di Stefania, perché speriamo che dopo questa nostra puntata ci sia una grande richiesta della possibilità di avere la mostra in tutti i luoghi possibili. Ti ringraziamo Stefania, ti ringraziamo per il tuo lavoro ed anche per essere stata qui oggi con noi. Grazie mille.
Grazie moltissimo a voi.
40 anni un giorno è una vita di tristezza che ho passato fedelmente insieme a te. 40 anni un giorno è finita l'amarezza, la mia gabbia ho aperto e sola volerò. 40 anni un giorno fa io ero sedicenne, tu eri bello, alto, più vecchio di me. 40 anni un giorno ancor di più l'amor perenne, tutto il giorno lo giurassi proprio a me. 40 anni un giorno quante furono le mancanze che punire tu dovevi su di me. Piena di vergogna sono andata al consultorio per uscire le tue botte a sopportare. 40 anni un giorno di buongiorno e buonasera, il paese vede sceglie l'omertà. 40 anni un giorno invisibili i miei lividi e le grida mia nessuno ascolterà. non sento più, non vivo più, ma non posso più e non voglio più. Lurida mula bastarda. 40 anni e un giorno son venuti a consolarmi, sono stati ladri, avevo detto io. Ma non era vero, assassina, hanno gridato, è davvero una bastarda senza Dio. 40 anni e un giorno ho voluto la certezza che il mio sogno non lo interrompessi tu. Quella notte dopo 40 anni tu russavi e davvero io non ne potevo più. 40 anni e un giorno ti ho ridato la carezza del bastone che calavi su di me. Io non lo capisco perché male quel che ho fatto, se a nessuno è mai importato il mio dolore. 40 anni e un giorno cosa penserà la gente se alle esequie del marito mancherò. Devo invece andare in prigione, ma non so perché male quel che ho fatto, io lui no. Non sento più, non vivo più, ma non posso più e non voglio più. Sei la nostra eroina. 40 anni un giorno mi daranno i tribunali, l'omicidio premeditato fu. 40 anni un giorno li ho scontati, perché vedi me li avevi fatti già soffrire tu. 40 anni un giorno è finita l'amarezza, ora libera in prigione me ne andrò. 40 anni un giorno ho trovato una certezza che anche da questa galera io uscirò.
Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.